Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Nuovo vertice dei volenterosi a Parigi, le critiche di Mosca, piani militari mascherati da peacekeeping. Dazi sull'auto, frenano i titoli del settore in borsa dopo l'annuncio di Trump, la vicepresidente della commissione Ribera, pessima notizia, l'Europa risponderà. PNR, la Corte dei Conti dice obiettivi in linea ma con criticità, le opposizioni protestano, serve un'operazione verità. Affonda un sommergibile turistico al largo di Hurghada in Egitto, almeno 6 le vittime. Tennis, stasera a Miami semifinale femminile per Jasmine Paolini contro la numero 1 Sabalenka, ai quarti Berrettini sfida l'americano Fritz. Per il calcio Igor Tudor si presenta ai tifosi della Juventus, poco tempo ma niente scuse, qui per raggiungere obiettivi. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque al via a Parigi il nuovo vertice dei volenterosi per l'Ucraina, convocati dal presidente francese Macron all'Eliseo, 30 alleati di Kiev, tra cui l'Italia rappresentata dalla presidente del Consiglio Meloni. Sul tavolo le garanzie di sicurezza da offrire in caso di un accordo di pace con la Russia, ma per Mosca si tratta di piani militari mascherati da missioni di pace. Sentiamo.
Sul tavolo dei volenterosi, 31 delegazioni europee della NATO riunite oggi all'Eliseo, ci sarebbe lo spiegamento da parte dei membri della coalizione di una forza considerevole nell'Ucraina centrale, lungo il fiume Dnepr, lontano dalle linee del fronte. Lo ha rivelato alla Associated Press un funzionario francese. Il presidente Macron, che promuove l'iniziativa, ha telefonato a Donald Trump poco prima dell'inizio del vertice, si apprende. Il nostro obiettivo rimane quello di raggiungere una pace giusta e duratura. Ciò significa mantenere la pressione sulla Russia attraverso le sanzioni, e lo dirò al vertice, ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo Costa. L'Europa deve dimostrare che sa difendersi, esorta Zelensky, quando, secondo il Cremlino, che torna a chiedere la revoca delle sanzioni, Londra e Parigi escogitano piani per l'intervento militare in Ucraina mascherandoli da missione di pace. Le sanzioni funzionano, ecco perché Mosca non le vuole, il parere di Kiev. Il premier britannico Starmer accusa Putin di fare promesse vuote sull'accordo e di giocare con il cessate il fuoco sul Mar Nero. Kiev intanto riferisce che Ucraina e Russia non hanno colpito le rispettive strutture energetiche da martedì, giorno in cui la Casa Bianca ha annunciato gli accordi raggiunti nei colloqui in Arabia Saudita. Le bombe continuano comunque a cadere, 12 feriti nella regione di Kharkiv in seguito ad un attacco russo con droni, comunica Kiev. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora facciamo il punto anche sul Medio Oriente. Vanno avanti in Israele le proteste contro la riforma giudiziaria che riguardano il governo Netanyahu, impegnato nello stesso momento nell'azione militare nella striscia di Gaza, per cui aumenta anche il numero delle vittime, contate 25 morti nelle ultime 24 ore.
Sono 855, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, le persone uccise nel territorio palestinese dalla ripresa delle ostilità. 25 solo nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime dal 7 ottobre 2023 è salito, sempre secondo la stessa fonte, a 50.208. In un raid israeliano nelle ultime ore è stato ucciso anche il portavoce di Hamas, Abdel Latif Al-Kanu. In Israele intanto vanno avanti le proteste contro il nuovo disegno di legge approvato dal Parlamento israeliano per modificare la composizione del comitato per le nomine giudiziarie e porlo sotto il controllo della politica. 3 le petizioni all'Alta Corte di Giustizia contro quello che è considerato un duro colpo all'indipendenza della magistratura. Il potere della Corte Suprema sarà ridotto, mentre il ruolo dell'Ordine degli Avvocati è eliminato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Però la questione dei dazi al 25% sul settore auto a partire dal 2 aprile annunciati da Trump, c'è scompiglio sui mercati, i titoli in borsa del settore cedono terreno, tra i più pesanti Stellantis che cede il 5,3%, Mercedes meno 5,5%. L'annuncio di Trump è una pessima notizia, ha detto la vicepresidente della Commissione europea Ribera, che ha anche annunciato Bruxelles. Dovrà prima capire esattamente quali sono i particolari di questi nuovi dazi, ma poi risponderà sicuramente.
L'Unione Europea deve rispondere con fermezza ai dazi sulle auto importate annunciati da Trump, lo ha affermato il ministro dell'economia tedesco Robert Habeck. L'omologo francese Éric Lombard parla di una pessima notizia e un atto di scarsa collaborazione. Ieri l'annuncio che ha sconvolto i mercati. Dazi permanenti del 25% sulle auto importate negli USA dal 2 aprile, ha annunciato Trump. Mi rammarico profondamente per la decisione degli Stati Uniti, ha dichiarato la presidente della Commissione UE von der Leyen. Le tariffe sono tasse, dannose per le aziende, peggiori per i consumatori. Gli Stati Uniti hanno importato nel 2024 prodotti automobilistici per un valore di 474 miliardi di dollari. Messico, Giappone, Corea del Sud, Canada e Germania, i maggiori fornitori. Per il primo ministro canadese Carney, i dazi USA sulle auto importate rappresentano un attacco diretto. Il primo ministro giapponese Ishiba ha dichiarato che Tokyo metterà tutte le opzioni sul tavolo per gestire i nuovi dazi, mentre la Corea del Sud annuncia una risposta di emergenza entro aprile per la sua industria automobilistica duramente colpita. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la politica. Il governo Meloni è oggi il quinto per durata nella storia della Repubblica, lo ha detto felicitandosi di questo risultato la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social. L'opposizione invece chiede alla stessa Premier Meloni di riferire in Parlamento sull'attuazione del PNRR dopo l'analisi della Corte dei Conti.
Nel giorno in cui Giorgia Meloni, con un video sui social, celebra i 2 anni e mezzo a Palazzo Chigi, alla guida del quinto governo più longevo della storia della Repubblica, le opposizioni vanno all'attacco sul PNRR. PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione chiedono alla Presidente del Consiglio di riferire in Parlamento sui ritardi nell'attuazione del piano che, stando ad un documento della Ragioneria Generale dello Stato pubblicato da Repubblica, metterebbero a rischio 19 misure. Secondo il quotidiano, nella prossima riunione dell'Ecofin, il ministro dell'Economia Giorgetti sarebbe intenzionato a chiedere la proroga di un anno della scadenza del piano, fissata per il 2026. Oggi è in programma una nuova riunione della cabina di regia sul PNRR, mentre la prossima settimana la relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano verrà trasmessa al Parlamento, replica dal governo il sottosegretario all'economia Freni. A rilevare criticità nel frattempo è anche la Corte dei Conti, secondo la quale il raggiungimento degli obiettivi del PNRR è comunque in linea con le previsioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, è tornato oggi sulla questione dei crediti non riscossi dallo Stato, un totale di 1.300 miliardi secondo l'ultima stima resa nota ieri dall'Istat. A proposito degli esiti della rottamazione quater, Carbone ha detto che al 31 dicembre 2024 l'importo riscosso risulta 12,2 miliardi e nell'ipotesi in cui i contribuenti con piani rateali in corso dovessero proseguire regolarmente nel pagamento degli importi alle scadenze previste, ha detto Carbone, l'importo complessivo sul magazzino può stimarsi in un valore massimo di circa 38,5 miliardi. E ora andiamo in Campania con una nuova inchiesta per voto di scambio, nuovo arresto per l'ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri.
C'è anche l'ex presidente della provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, tra i destinatari dell'ordinanza emessa nell'ambito delle indagini della DDA della Procura di Salerno sullo scambio politico-mafioso che oggi ha portato all'arresto di 10 indagati tra la Campania e l'Abruzzo. Alfieri era già stato arrestato il 3 ottobre scorso nell'ambito di un'inchiesta su appalti truccati. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di scambio politico-elettorale politico-mafioso, tentato omicidio, estorsione aggravati dal metodo mafioso, detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni e favoreggiamento personale. In particolare lo scambio elettorale politico mafioso sarebbe emerso dalle indagini durate circa 2 anni che hanno ricostruito i rapporti tra l'ex sindaco Alfieri ed il pregiudicato Roberto Squecco, condannato in via definitiva per associazione per delinquere di tipo mafioso, esponente dell'ala imprenditoriale del clan Marandino, e la ex moglie di Squecco, Stefania Nobili, consigliera comunale di Capaccio all'epoca dei fatti. Sotto la lente degli inquirenti la candidatura a sindaco di Alfieri nel 2019. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
E ora con la cronaca ci spostiamo nel Lazio. A Ostia, sul litorale romano, sono andati a fuoco altri 5 stabilimenti balneari, in tutto 7 tra lunedì e mercoledì. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per incendio doloso.
5 stabilimenti, uno dietro l'altro, in fiamme. I roghi sono divampati intorno alle 21 di ieri sera, a poca distanza l'uno dall'altro. Incendiate le cabine del Plinius, del Salus, del Delfino e dell'Elmi, mentre ai bagni Vittoria sono stati presi di mira i pedalò. I piromani avrebbero tentato di incendiare anche altri 2 stabilimenti, ma senza riuscirci. Lunedì, invece, roghi al Belsito e alle Dune. Fermato un ragazzo di 25 anni, sospettato di appartenere al comando dei roghi di ieri. Tutti gli incendi, secondo gli inquirenti, sarebbero collegati alla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha dato ragione al Campidoglio alla sua battaglia per ridare ordine alle concessioni delle spiagge del 10° municipio, annullando la sospensiva concessa dal TAR del Lazio a 31 stabilimenti balneari che dovranno partecipare a un bando di gara per vedersi riaffidare i lidi in conformità con la direttiva europea Bolkestein. Andremo avanti nella trasparenza e nella legalità, dice il sindaco di Roma Gualtieri. Siamo assolutamente fiduciosi che la magistratura agirà con il massimo rigore e la massima attenzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca ci riporta all'estero. Un sottomarino per escursioni turistiche è affondato nelle acque del Mar Rosso. Al momento si contano almeno 6 vittime.
Un sottomarino turistico è affondato stamattina al largo della città egiziana di Hurghada, sulle coste del Mar Rosso. A bordo c'erano 44 persone, 6 di loro sarebbero morte. 19 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre gli altri turisti sono stati tratti in salvo. I passeggeri erano tutti cittadini russi, tra cui anche alcuni minorenni. Il sottomarino in questione era il Sindbad, un'imbarcazione che da anni offriva gite sottomarine nella zona, che è una tra le più famose per i suoi fondali. Secondo il sito della compagnia, il sommergibile poteva trasportare fino a 44 passeggeri, fornendo un oblò ciascuno per osservare la barriera corallina. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Il sommergibile si trovava vicino al porto al momento dell'affondamento. E non è il primo episodio simile in zona. Lo scorso novembre la Sea Story, un'altra imbarcazione, era affondata, causando 11 vittime tra morti e dispersi. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti, siamo allo sport. Cominciamo col tennis, al torneo ATP 1000 di Miami, stasera alle 20, semifinale nel torneo femminile per Jasmine Paolini contro la numero 1 del ranking Sabalenka. Bisognerà invece aspettare mezzanotte almeno per il quarto di finale maschile tra Matteo Berrettini e l'americano Fritz. E poi c'è il calcio. Poco fa la prima conferenza stampa del neo allenatore della Juventus, Igor Tudor, che si è presentato così ai tifosi.
Un ringraziamento al direttore, tutto club, per questa opportunità, per questa possibilità di allenare questo grande club. Darò tutto mio di non deludere nessuno, anzi di fare un lavoro giusto. Emozioni ci sono, chiaramente, ma non perché per la Juve rappresenta quello che è, perché è un club che tutti vorrebbero venire a allenare. Quella roba c'è, però soprattutto c'è la voglia di fare lavoro.
E allora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Nuovo vertice dei volenterosi a Parigi. Le critiche di Mosca. Piani militari mascherati da peacekeeping. Dazi sull'auto frenano. I titoli del settore in borsa. Ribera è una pessima notizia. L'Europa risponderà. L'opposizione chiede al governo di riferire sulla Corte sul PNRR dopo l'analisi della Corte dei Conti. Un sommergibile turistico affonda al largo di Hurghada, almeno 6 morti sarebbero turisti russi. Tennis stasera a Miami, Jasmine Paolini semifinale contro Sabalenka, ai quarti Berrettini sfida Fritz. Poi le prime parole di Tudor come allenatore della Juventus: c'è poco tempo ma niente scuse. Eccoci qua in diretta, 13:17 minuti e 45 secondi in questo momento, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Vi ricordo 349-238-6666, come sempre potete scrivere per stare con noi, per commentare le notizie di oggi. Allora, dovrebbe esserci a minuti la conferenza stampa del presidente francese Emmanuel Macron al termine del nuovo vertice dei volenterosi. 30 alleati, paesi sostenitori di Kiev, ma c'è anche il rappresentante della NATO, convocati nuovamente a Parigi per insomma definire quella che potrebbe essere una forza di intervento, però ormai si dice chiaramente dopo un eventuale accordo di pace in cui potrebbe entrare in campo l'Europa come forza militare di peacekeeping, un piano che però insomma non vede d'accordo proprio tutti i paesi europei, lo sappiamo, ci sono molti distinguo, insomma quasi gli stessi distinguo che ci sono un po' anche sul Rearm Europe, che poi adesso ha cambiato nome, ma insomma sull'accelerazione in tema di difesa da parte dell'Europa, proprio mentre si sostiene l'amministrazione Trump sta cercando di porre fine alla guerra in Ucraina. Con noi Vittorio Emanuele Parsi, buongiorno Parsi, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, al netto del fatto che siamo al buio, perché immaginavamo già in questi momenti che ci potessero essere le dichiarazioni di Macron, ma insomma non so neanche cosa possiamo aspettarci, no? da questo vertice. Parsi, intanto diciamo, se vuole qualche sensazione così, diciamo, a caldo di questa giornata, poi le faccio anche qualche domanda più specifica.
Beh, no, il vertice era importante perché, come è stato osservato già da altri, non solo da me, insomma, sia la Francia che l'Inghilterra e un altro gruppo di paesi di testa stanno dando l'impressione, appunto, che l'Europa sta riflettendo, sta cercando di organizzarsi rispetto a questo grande cambiamento epocale legato alla guerra della Russia in Ucraina da un lato e le prese di posizione dell'amministrazione Trump, per cui direi che sta mostrando attivismo. Quindi questo è già un segnale importante, visto che per anni abbiamo detto l'Europa, ecco, non sì, fa, l'Europa non mostra, sta mostrando una sua posizione autonoma da quella degli Stati Uniti. Anche questo, dopo che per anni ci è stato detto che eravamo al rimorchio degli Stati Uniti, evidentemente non è così, abbiamo valutazioni diverse, legittimamente diverse, sulla sicurezza in Europa, e ci muoviamo su un punto che è quello di non accettare un premio alla Russia per aver violato tutti i principi del diritto internazionale che coincida, diciamo così, con la demilitarizzazione dell'Ucraina, la messa dell'Ucraina alla sua mercé come frutto di una guerra sanguinaria scatenata per 3 anni rotti.
Ecco, ma
quindi questa è un po' la nostra posizione.
Parsi, ma in tanti si domandano, ma questo punto che sostiene l'Europa, che è un punto, diciamo, di principio, no? E di diritto, se vogliamo, anche di non premiare la Russia per questa aggressione, poi come si va a sostanziare concretamente? Cioè, nel momento in cui l'amministrazione Trump prende questa iniziativa, nel bene o nel male, per porre fine al conflitto nelle modalità che stanno emergendo, che possono sembrare anche un po' di un premio alla Russia, perché c'è feeling tra la Casa Bianca e Mosca in questo momento, la posizione dell'Europa quale si sta delineando? Perché c'è un po' di ambiguità, cioè andare avanti con il sostegno a Kiev, cioè andare avanti con la guerra, o altro, cioè una forza di peacekeeping dopo un'eventuale soluzione, che però si rimanda a cosa? Alla trattativa portata avanti da Trump?
Noi intanto sosteniamo il diritto alla resistenza ucraina di fronte all'aggressione, che non è esattamente andare avanti con la guerra, cioè la guerra, andare avanti con la guerra è quello che sta facendo la Russia, e quindi noi stiamo semplicemente aiutando gli ucraini a difendersi.
Assolutamente, no, certo, questo sì,
in una consapevolezza che spesso noi dimentichiamo qua in Italia, che è stata detta proprio l'altro giorno addirittura dal capo della CIA, l'attuale capo della CIA, in un'audizione al Senato, e sappiamo come questa amministrazione sia tutt'altro che vicina all'Ucraina e alla sua amministrazione, però ha detto una cosa molto chiara rispondendo ai senatori: gli ucraini, se noi sospendessimo di armarli, andrebbero avanti a combattere con le unghie e con i denti, cioè avremmo una guerriglia partigiana di lungo periodo ai confini dell'Europa, quindi una guerra a bassa intensità devastante sui nostri confini. Ora io faccio fatica a pensare che questa si possa chiamare pace e sia nell'interesse della sicurezza europea, oltre che nell'interesse degli ucraini. Per cui questo è il punto, cioè non è che noi siamo favorevoli alla guerra, però non possiamo accettare che una cosa che è una resa incondizionata, sì, che dà tutti i vantaggi certi alla Russia in cambio di fumose e lontane forme di pseudo garanzia all'Ucraina, mm-hmm, possa essere contrabbandato per un negoziato di pace. Quindi noi stiamo lavorando su questo. Nel momento in cui comunque le parti che non sono la Russia e gli Stati Uniti, ma sono la Russia e l'Ucraina, perché questo va ribadito con tutta la forza di questo mondo, perché l'Ucraina non è un pupazzo nelle mani di Trump, anche se Trump pensa che tutti siano pupazzi nelle sue mani. Nel momento in cui l'Ucraina dovesse accondiscendere a una tregua, sì, noi siamo disposti a fornire quelle garanzie di sicurezza, almeno una parte di questi paesi europei, che potrebbero rendere quella tregua minimamente stabile, perché senza garanzie di sicurezza la tregua non c'è. La Russia punta i piedi, perché evidentemente in questo momento la sua idea è che questa tregua la porti semplicemente a conseguire la vittoria politica di questa campagna che gli sta consegnando Trump, perché a 3 anni e mezzo, 3 anni e 2 mesi dall'inizio della guerra la Russia occupa meno territorio ucraino di quanto ne occupasse nei primi 4 mesi di invasione. Quindi voglio dire, cioè, stiamo parlando di questo sostanzialmente, quindi non di una Russia che sta vincendo la guerra, perché il nostro obiettivo non è mai stato quello di sconfiggere la Russia, ma di impedire alla Russia di vincere questa guerra, che è una cosa diversa.
Senta Parsi, lei dice, insomma, da questo vertice di oggi, torno un attimo al vertice, comunque possiamo aspettarci qualcosa, perché è un segno di vitalità dell'Europa dal punto di vista politico e della difesa e dell'esprimere il proprio punto di vista sulla sicurezza in Europa. Le faccio però 2 obiezioni. Intanto la modalità, il format, ancora una volta è Macron a convocare i leader e non le istituzioni europee vere e proprie, e poi anche sul rearm, o comunque il piano proposto, questo sì, da un'istituzione europea come la Commissione europea, nel quale bisognerebbe marciare tutti insieme, sta apparendo abbastanza chiaramente che sarà quasi la sola Germania, per vari motivi, ad avvantaggiarsene in qualche modo di questa ritrovata flessibilità fiscale per spendere in armamenti. Cosa risponde a questi due, diciamo, punti di debolezza in questo momento dell'Europa, che possono sembrare tali?
Certo, allora sul primo non va dimenticato che l'Unione Europea è un'unione di stati sovrani, che la competenza della difesa e della sicurezza resta a trattati vigenti ancora sulle spalle degli stati sovrani, e quindi non è strano che gli stati sovrani che intendono fare qualcosa, in fattispecie la Francia e l'Inghilterra è fuori oltretutto, quindi siamo in un format che supera quello dell'Unione Europea, quindi non è che lo accantona ma lo supera, per cui l'obiezione formale si può respingere, perché se fosse una convocazione di Bruxelles l'Inghilterra non potrebbe starci, ma essendo una convocazione francese a un gruppo di stati che fanno parte e non fanno parte dell'Europa, la cosa è diversa, per cui su quello io non mi scandalizzo, anzi, cioè, può essere l'iniziativa che poi può consentire di fare che cosa? E vengo alla seconda parte della domanda, il progetto di migliorare le condizioni di sicurezza europee si appoggia sulle forze armate degli stati nazionali, che sono le uniche forze armate esistenti, e lo scopo è proprio quello di mettere a disposizione del passaggio successivo, che sarà mettere insieme, coordinare queste capacità di difesa e fare un salto istituendo un trattato nuovo, che può essere fatto anche con chi ci sta, come è successo con l'euro, parliamoci chiaro, che non è la moneta di tutti i paesi europei, ma istituendo, mettendo insieme con chi ci sta, non la volontà di avere strumenti di difesa, ma strumenti di difesa aumentati effettivamente, e a quel punto metterli insieme. Dal punto di vista della Germania, cioè non è che la Germania si avvantaggia, perché le istituzioni europee, almeno una cosa, in 70 anni, se ci crediamo, se non ci crediamo, cioè se siamo su una posizione alla Salvini, è ovvio che lui non crede all'Europa, critica qualunque possibilità di fare un'Europa più federale, e quindi va benissimo. Ma tutti quelli che ritengono che invece le istituzioni europee abbiano effettivamente costituito un'identità europea accanto a quelle nazionali, se è vero, non c'è più un problema che la Germania si riarma a vantaggio suo, a svantaggio nostro, o la Francia, o l'Italia, o la Spagna. Semmai il fatto è che la Germania, che era quella che aveva il maggior lack, il maggiore gap tra le sue capacità effettive e le sue forze armate, avendo una condizione di bilancio migliore di quello degli altri, può farlo senza ricorrere a una serie di strumenti che sono previsti. Anche altri paesi potevano farlo ricorrendo agli strumenti finanziari previsti, hanno deciso di non farlo, come hanno deciso di non farlo, pensa l'Italia, anche rispetto, per esempio, alla richiesta di aiuti per il sistema sanitario. L'Italia ha deciso che non vuole ricorrere a quegli strumenti, ritenendo che questo sia...
Ma il rischio che alla fine ci sia solo un esercito, diciamo, tedesco che si rinforza e non una difesa europea?
No, assolutamente no, perché i francesi comunque aumenteranno le proprie capacità, gli spagnoli hanno già detto che andranno al 2%, anche noi stessi abbiamo ribadito che andremo al 2%.
Comunque eserciti nazionali, poi in una cornice che comunque dovrà
capacità
essere...
Capacità nazionali che potranno essere messe in cornice una volta che un gruppo di paesi decida di farlo, ed è quello che alcuni stanno pensando di fare. Allora l'Italia deve decidere se vuole essere alla testa di questo gruppo o fuori da questo gruppo.
Va bene.
È esattamente come accade per l'euro, non è molto diverso.
Io mi fermo qua e ringrazio Vittorio Emanuele Parsi, grazie, buon lavoro, a presto. Ricordo, professore di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Insomma, ancora mi pare che notizie da Parigi non ne siano arrivate, e vedremo, magari ve le diamo nel corso di Effetto Giorno, perché era attesa una conferenza stampa proprio a quest'ora, l'una e mezza. Adesso un breve passaggio sulla questione dei dazi, perché l'avete sentito nella prima parte di Effetto Giorno, insomma, l'annuncio di Trump di dazi sul settore dell'auto ha prodotto reazioni, ha prodotto una frenata dei titoli principali dei produttori europei, Stellantis, Mercedes, BMW, Volkswagen, sulle borse europee. Sempre sullo sfondo cerchiamo di capire, no, da cosa sono determinati questi dazi, perché sono 67 giorni che si parla di dazi e ancora in pochi hanno capito, cioè nel senso, tante risposte sono state date sul perché, ma mi sembra che, insomma, si va da dazi irrazionali a dazi reciproci, a dazi politici, a dazi finanziari per drenare il risparmio mondiale. La tesi di Fubini su Corriere della Sera ve l'ha già raccontato diverse volte, ogni volta ricorderò queste spiegazioni possibili, perché nessuno dà una spiegazione. Per esempio oggi Mario Cianflone sul Sole 24 Ore tenta di spiegare cosa succede per il settore dell'auto, e insomma mi sembra che siamo sul settore dei dazi irrazionali, perché non tanto regge questa cosa, se non spingere un pochettino alcuni produttori stranieri a delocalizzare negli Stati Uniti, ma ci vorranno anni, quindi diciamo si tratta di effetti presunti. Sentiamo invece Filomena Greco a proposito delle ricadute per quanto riguarda l'indotto italiano.
L'Italia dell'auto si gioca con l'America di Trump una partita che vale 4 miliardi e mezzo di esportazioni e una bilancia commerciale positiva per 3,2 miliardi. Ma le ripercussioni sul comparto, se si guarda soltanto alle aziende che producono componenti, rischiano di essere ancora più pesanti, come spiega Gianmarco Giorda, direttore di Anfia, la sigla che riunisce le imprese della filiera italiana.
Un tema importante è che molte aziende vendono anche a costruttori tedeschi che producono in Europa e che verranno ovviamente assoggettati a dazi, e molte aziende della nostra componentistica hanno investito in Messico e in Canada, direi soprattutto in Messico, con dei plant produttivi per fornire la domanda locale, che potrebbero essere anche questi colpiti da Trump, dai dazi, appunto, che Trump metterà probabilmente anche sulla componentistica che arriverà dal Messico e dal Canada, ma di questo ne sapremo un po' più avanti.
Il mercato americano ha assorbito l'anno scorso 30.000 autovetture e una parte di queste sono sportive. Volumi ridimensionati rispetto al 2022 e al 2023, certo, ma comunque in grado di confermare gli Stati Uniti come il primo mercato di destinazione delle auto made in Italy, con una quota pari al 27%. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
E ora ci fermiamo per la prossima pausa, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Nuovo vertice dei volenterosi a Parigi. Arrivano le critiche di Mosca. Piani militari mascherati da peacekeeping. E poi dazi sull'auto frenano i titoli del settore in borsa dopo l'annuncio di Trump. La vicepresidente Ribera della Commissione dice: pessima notizia, l'Europa risponderà. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula sul PNRR dopo l'analisi della Corte dei Conti. Serve un'operazione verità. Affonda un sommergibile turistico al largo di Hurghada, almeno 6 morti, sarebbero turisti russi. Poi lo sport, il tennis, stasera a Miami Jasmine Paolini in semifinale contro Sabalenka, ai quarti Berrettini sfida Fritz. Poi le prime parole di Tudor, nuovo allenatore della Juventus, ai tifosi si è presentato così: c'è poco tempo ma niente scuse. Allora, velocemente alle 13.37 i vostri messaggi al 349-238-6666. Complimenti a Parsi per l'analisi da parte di Gianluca e poi anche di Liliana. Dite che la guerra in Ucraina è iniziata 10 anni fa, non 3, e questo è un messaggio che ritorna. Beh, in quel caso parlerei di guerra in Donbass e in Crimea. Guerra in Ucraina intenderei proprio la guerra in tutta l'Ucraina, che quella sì è iniziata però 3 anni fa, siamo onesti. I dazi previsti sulla moda sono irrazionali, non esiste una filiera tessile negli Stati Uniti. E va bene, ma non si è parlato tanto di quei dazi quanto di quelli del settore dell'auto. Adesso con Enrico Pagliarini, che saluto e ringrazio, parliamo di Google. Enrico, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Parliamo di Google perché effettivamente da oggi è attiva una importante, direi, novità. Io personalmente non sapevo che era da oggi, ma me ne sono accorto usandolo. Spieghiamo un po', Enrico, proviamo.
Allora, in generale, da quando esiste l'intelligenza artificiale generativa, sono o nati nuovi servizi simili ai motori di ricerca per fare ricerche su internet, oppure i motori tradizionali, dico al plurale perché non è che esiste solo Google, ne esistono.
Sì.
Allora, esistono 3 indici in modo particolare, però esistono una dozzina almeno di motori di ricerca. E quindi quasi tutti i motori stanno cercando di aggiungere questo elemento. Google, ovviamente, che ha una, come dire, una presenza sul mercato rilevante, è sotto i riflettori di tutti. E da tempo, se avete notato, introduceva nella pagina delle ricerche una sorta di riassunto che andava a pescare dai siti internet che erano, sì, poi anche nell'elenco dei link. Oggi il passo in avanti, che negli Stati Uniti era già arrivato, si chiama AI Overview,
sì,
potremmo tradurlo come panoramica grazie all'intelligenza artificiale, cioè viene proprio generato del testo, quindi se uno fa una domanda facendo una ricerca, non vengono presentati solo dei link,
ma una risposta,
ma proprio una
logica,
un riassunto. Sì, sì.
Ecco, perché esatto. Ricordiamo un pochettino, cioè nel sistema tradizionale, il motore di ricerca, Enrico, io faccio una ricerca e lui mi dà sostanzialmente delle possibili risposte in termini di link a pagine internet indicizzate in un certo modo che parlano di quella cosa là. E questa era la modalità classica, no? E invece quest'altra, sì, è una modalità diversa.
Sì, che si aggiunge a quella classica, non è che quella classica non viene, sì, viene eliminata,
cioè viene posticipata quella classica, viene messa sotto, sì, e davanti, sì, c'è quest'altra.
Sì, esatto. E poi dipende dalle ricerche, nel senso che il motore deve essere abbastanza certo e sicuro che a fronte della domanda, della ricerca che uno, sì, pone, ci sia una risposta degli elementi adeguati, se no ti viene proposta la classica lista di link. Dobbiamo sempre ricordare che i sistemi di intelligenza artificiale generativa sbagliano.
Ecco.
Chi più, chi meno, però sbagliano. Quindi non prendiamo sempre per oro colato la risposta.
Allora,
però ad esempio stamattina,
sì,
ho scritto...
Prego.
No, dicevo, ho scritto qual è il periodo migliore per concimare la siepe, e devo dire che la risposta è abbastanza, insomma, credibile e comunque completa.
Qual è il periodo migliore?
Però... Da fine inverno a inizio estate, cioè, ci arrivavo anche io, però sì, ho voluto fare la
l'inverno
domanda.
No, perché non va bene, ma neanche l'estate. Però ecco, ricordiamo una cosa, no? Perché è importante distinguere queste due modalità di risposta ad un motore di ricerca? Provo a dare una risposta banale io, di chi non è un esperto di questi settori, no? Perché mentre la risposta classica ti rimanda a delle pagine web di qualcuno che si è occupato della cosa di cui te cerchi, quindi diciamo la responsabilità ricade, io farò una scelta, andrò su quella pagina e troverò dei contenuti. Quando invece parla l'intelligenza artificiale, lei si assume la responsabilità di fare un ragionamento, che però chi lo sta facendo? Una macchina.
Esattamente, corretto. Quindi se la macchina non sbaglia è una grande comodità, se la macchina sbaglia, adesso finché le domande sono semplici, come dire, gli errori sono ovviamente limitati, però si possono fare sempre più domande, sempre più complicate, quindi le risposte possono anche essere molto articolate e magari non è che è sbagliata tutta la risposta, però che ne so, chiediamo dei dati, quei dati potrebbero non essere corretti, quindi è sempre bene, soprattutto quando noi facciamo delle ricerche complesse, andare poi a controllare le fonti che riteniamo affidabili.
Un'ultima cosa, Enrico, perché contemporaneamente, sempre in questi giorni, però sul mio telefono per esempio non è attivo, su WhatsApp, che sempre in questo caso, scusami, non sempre Google, ma gruppo invece Facebook Meta, ci dovrebbe essere attiva, qualcuno forse ce l'avrà, non ho capito se è a caso, cosa, una funzione intelligenza artificiale, no?
Sì, esatto, però per il momento è stato annunciato l'arrivo in una serie di paesi, anche paesi europei, compresa l'Italia, sì. Però effettivamente se dobbiamo basarci sulla nostra esperienza, anche io non ho questa funzione, pur avendo aggiornato l'applicazione, però è in fase di distribuzione, quindi gradualmente alcuni consumatori dovranno vedere questa sorta di chatbot con cui si può interagire all'interno delle applicazioni di Meta, quindi WhatsApp, poi a seguire Instagram e poi Facebook.
Essendo una chat, poi starà lì, diciamo, e ogni volta che la sollecitiamo avremo forse anche la cronologia del dialogo con questa chat, non ho idea. Va bene, io mi fermerei qua intanto e ti ringrazio Enrico Pagliarini, come sempre ricordo l'appuntamento con 2024, venerdì alle 22.45 e domenica alle 14 per maggiori e migliori forse anche approfondimenti su queste tematiche. Noi adesso ci fermiamo, c'è il punto autotrasporti tra poco, però poi torniamo di nuovo in diretta con Giulia Crivelli.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Attacchi informatici, hacker, cyber security sono parole ricorrenti in questo tempo, tanto più nel mondo della logistica e dei trasporti, che come raccontiamo spesso è nel mirino più di altri settori, a suo modo proprio a conferma di quanto sia strategico questo comparto e al tempo stesso ancora troppo fragile e vulnerabile. Di questo oggi parliamo con Andrea D'Angelo, che è il presidente di ANSI Logistica Integrata. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dicevo, settore nel mirino, evidentemente occorre proteggerlo meglio, considerando il fatto che i pirati informatici dimostrano di saper violare i sistemi di protezione anche sofisticati.
Quando parliamo di logistica ci riferiamo a un settore molto delicato che insieme alle infrastrutture va protetto tanto quanto gli ambiti cruciali di tutto il sistema paese. Quindi l'obiettivo è quello di mettere al centro la sicurezza, investire per la difesa delle infrastrutture materiali e immateriali chiaramente di tutta la logistica, e questo significa anche proteggere le aziende. Il tema della cyber in Italia sta diventando un tema centrale, ma c'è la necessità di moltiplicare le risorse e fare sempre più interventi per rafforzare la sicurezza nelle nostre reti. Gli attacchi sono all'ordine del giorno e bisogna dire che gli investimenti ci sono, secondo alcuni studi fatti dall'Osservatorio del Politecnico di Milano, sono aumentati nell'ultimo anno di circa il 15%, quindi attestandosi a investimenti pari a oltre 2 miliardi di euro, però dobbiamo dire che anche gli attacchi sono aumentati del 15%, e questo è un comparto che non può chiaramente chiudere in pareggio, quindi bisogna continuare a fare sempre più sforzi per mettere in protezione un sistema che è cruciale per tutto il nostro paese.
Ecco, quando si parla di queste cose c'è ancora un po' l'idea che tra le piccole aziende prevalga una certa sottovalutazione del pericolo, della serie figurati se vengono a prendersela proprio con me, conto poco o niente. In realtà nella logistica, che è un sistema molto interdipendente tra i vari attori coinvolti, basta rompere un piccolo anello e la catena va in tilt.
Esatto, questo è uno sforzo ulteriore che bisogna fare, che mira sulla formazione di tutti gli operatori che si occupano di logistica, e questo è un fattore ancora più importante rispetto a quello economico, quindi lavorare sulla formazione e l'informazione per rendere consapevoli appunto tutti gli operatori che questo è un tema che diventerà sempre più cruciale per tutta la filiera.
Con lei vorrei fare il punto anche sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale nella logistica, D'Angelo.
Allora, l'intelligenza artificiale, al pari della cyber, è un tema caldissimo. Noi abbiamo proposto di fare una cabina di regia nazionale finalizzata allo sviluppo appunto di un modello di linguaggio di grandi dimensioni, nazionale ed europeo, chiaramente strategico ed orientato a tutto il mondo della logistica, il cui output chiaramente sia fornire soluzioni a tutta la filiera. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e la logistica, oggi dobbiamo dire che siamo ancora in una fase di scoperta. Gli sbocchi sono tanti, che sono l'ottimizzazione dei flussi dei carichi, la gestione dei magazzini, la messa a punto degli itinerari, il tracciamento, il monitoraggio delle merci, però bisogna fare uno sforzo su tutta la filiera, anche qui di formazione e informazione verso tutti gli operatori, per rendere la logistica intesa in senso lato un'eccellenza per il nostro sistema. Però diciamo l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede all'interno degli operatori, sta diventando e sta acquisendo un ruolo centrale sia per le persone che per tutti i lavoratori delle aziende, per cui stiamo andando verso, diciamo, una modernizzazione di un comparto che è strategico per l'intero paese.
Andrea D'Angelo, anzi grazie, buona giornata.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
Trasporto Unito ha confermato il fermo dei servizi dal 31 marzo al 4 aprile, uno stop di 5 giorni per richiamare l'attenzione del governo su alcune questioni calde. L'associazione sollecita nuove regole per il mercato dell'autotrasporto, l'adeguamento delle tariffe, modifiche al codice della strada, interventi per affrontare la carenza di autisti. Critiche al fermo arrivano da altre associazioni di categoria. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto Mondo.
No, you should care about your own
borders. Okay, do you care about American lives being put at risk?
Let me tell you something. Do you care about people from your country? What about all the women that are raped by migrants?
Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qua.
Senti, no, bentornato intanto.
Grazie.
E avrai sicuramente seguito anche da remoto questa vicenda che già viene battezzata il Signal Gate, o usando questo suffisso che usiamo sempre, non proprio a proposito, ma pazienza, per indicare quella chat su, appunto, questa sentivo che parlavi con Enrico di WhatsApp, della sicurezza, eccetera. Questo è un sistema simile a WhatsApp, abbastanza diffuso negli Stati Uniti, qui meno noto, però
non
appunto
proprio sicurissimo.
Esatto, questa chat di persone, tra le quali il segretario alla difesa e il vicepresidente, quindi che includeva persone molto vicine al presidente e che si occupano di temi di sicurezza nazionale. È stato aggiunto per sbaglio il direttore di The Atlantic, Jeff Goldberg, e The Atlantic, ricordiamolo, è un mensile indipendente, non è né conservatore né particolarmente schierato sui temi liberal e progressisti, un giornale molto serio. Exveth, il segretario alla difesa, ieri lo abbiamo sentito, ha definito Goldberg un cosiddetto giornalista, è un signore di 65 anni che ha ricevuto premi giornalistici di ogni tipo, lo ha anche ricevuto, l'ha definito un rimestatore nella spazzatura. Però questa vicenda non ci torno perché non si è esaurita affatto. Sono innanzitutto ammirata dal fatto che subito è stata convocata la commissione del congresso, dove i senatori democratici hanno chiesto conto di quanto successo a Tulsi Gabbard e che è la principale direttrice della sicurezza nazionale americana, e al direttore della CIA. La voce che avete sentito però è quella di Marjorie Taylor Greene, deputata repubblicana ultra-trampiana, la conosciamo anche, insomma, per i suoi interventi nella scorsa legislatura del congresso. E qui, a domanda di una giornalista del Regno Unito su questa questione, l'ha trattata con dei modi e dei toni purtroppo a cui ci stiamo cominciando ad abituare anche qui in Italia, veramente che tutti oggi definiscono inqualificabili. Anziché rispondere alla domanda se il segretario alla difesa debba essere ritenuto responsabile e magari anche dimettersi per quello che è successo, ha risposto ma lei di che paese è? E questa giornalista ha detto: sono del Regno Unito, torni nel suo paese e si occupi di questioni che riguardano il suo paese. E questo è stato, però è il, secondo me, molto in linea con l'irrigidimento che c'è da parte dell'amministrazione Trump e che non pare intenzionata a dare delle giustificazioni o a magari addirittura scusarsi per quanto è successo. E questi sono i temi principali oggi americani, oltre naturalmente all'annuncio di Trump sempre più concreto sui dazi sulle auto, che potrebbero avere delle conseguenze devastanti, perché o non gliel'hanno spiegato bene o forse c'è quella famosa strategia che nessuno di noi riesce a intravedere, ma molti produttori americani di auto in realtà producono anche all'estero dei componenti, quindi tutti verranno penalizzati dai dazi, non soltanto i terribili europei o giapponesi o coreani. Quindi questi sono un po' i temi. Poi ti porterai comunque in Germania, sì. Anche qui stiamo un po' seguendo quello che sta succedendo, perché non c'è ancora questa coalizione, però il Parlamento nuovo si è riunito e, come sentiremo dalle parole di questo giornalista tedesco, in realtà si ripresenterà in Parlamento la discussione sul debito e non sarà facile trovare un punto d'incontro tra CDU e SPD per questa possibile nuova coalizione guidata dal cristiano democratico Friedrich Merz.
Jetzt kommen die Wünsche der ganzen Verhandler obendrauf und du hast am Freitag, Samstag kommen ja die Sondierer wieder zusammen, die 19, eben jetzt eine neue Tagesordnung und die heißt Kasse, Finanzen. Die wollen sich jetzt am Freitag als allererstes wieder einmal damit.
Quindi ordine del giorno casse, finanza, quindi di nuovo si parlerà di questi possibili sfondamento innanzitutto del tetto al debito e poi soprattutto questi 500, 600, 700, 800 miliardi, vedremo che cosa autorizzerà eventualmente il Parlamento. E poi ricordiamolo, la coalizione ancora non c'è, cioè stiamo parlando di una possibile coalizione, certo. CDU,
cioè,
SPD.
Hanno votato col vecchio Parlamento la riforma costituzionale, esatto. Ma poi è tutto da fare,
e adesso si è insediato questo Parlamento e tra l'altro continuano a uscire sondaggi che anche per questi tentennamenti che sono evidenti agli occhi di tutti i tedeschi, la AfD continua a guadagnare nei sondaggi e la CDU resta al 27, la percentuale più o meno post elezioni, e la AfD ormai è al 24.
Che altro? Abbiamo ancora un minutino prima di chiudere.
Allora ti porterei in Groenlandia, dove sappiamo che sì. La moglie di J.D. Vance, Usha Vance, farà questa visita definita inizialmente personale, che in realtà di personale ha pochissimo, e sentiamo come viene interpretata.
Donald Trump is sending Usha Vance, who is someone that has taken a very much backseat to the administration. She is pretty quiet, she's low profile. She is seen as a somewhat of a charm offensive to go to Greenland, a country he wants to try and govern.
E qui viene ricordato che Donald Trump già nel suo primo mandato aveva detto chiaramente che gli sarebbe molto piaciuto che la Groenlandia passasse sotto il controllo americano, naturalmente sì. Soprattutto per la ricchezza che ha di materie prime. Manda avanti Usha Vance, una persona completamente diversa da Marjorie Taylor Greene, molto gentile, la second lady, così si chiama, e vedremo se tra l'altro se alla fine veramente sarà accompagnata dal marito e se usciranno ulteriori sviluppi sulle mire di Donald Trump sulla Groenlandia.
Siamo in chiusura, ci fermiamo qua. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi, regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.